Insomma, ragazzi, per basti sapere che a un certo punto mi hanno detto basta, te prego, basta, mi scoppia il cervello. Io to, placabile.
Come una ghigliottina, però.
The wait is over.
Sono potenti, rapidi, agili, scaltri, implacabili.
Zona Wrestling
has just passed you by.
Wow, man, freak out!
Bullet Club 4-4-4-4-4.
Io che ci sono stato non ho paura di nessuno.
Bentrovati amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata 307. Io sono Luca Grandi e con me c'è Claudio.
Ciao a tutti.
Allora, Claudio, ci hanno dato buca sia Danilo che aveva, diciamo, buttato là una probabile presenza, ma chiaramente in modo criptico ce l'ha buttato al culo. E Giovanni, che stiamo registrando il primo pomeriggio e quindi sta ancora dormendo. E quindi.
Sì.
A Malaga, come sapete, la colazione è alle 4 del pomeriggio, ora locale, quindi non è
che quando ti puoi svegliare presto, sì, certo.
No, se no ci sono i vicini che si lamentano. Questo casino, è l'una del pomeriggio, sono le 2 del pomeriggio, no? Cioè,
certo.
Dorme. Sì. La gente, allora, puntata 307, abbiamo dedicato il live di infrasettimanale di Chip Chat a raccontarvi come è andata la WWE in Italia. Quindi in questa puntata non ne parliamo. Se lo volete recuperare, vi consiglio di farlo, anche
certo.
Perché ve l'ho raccontato io, quindi già a prescindere questo lo rende interessante. Ringrazio anche quelli che mi hanno scritto anche in privato. Hanno scritto in privato, a parte le consuete fotografie zozze, vabbè, quello siamo abituati a riceverle. Sì. Anche per ringraziarmi, insomma, comunque dire che è piaciuta la puntata, quindi va bene, mi fa piacere che sono raggiungibile anche in via privata. Non vi do molta soddisfazione, non mi chiedete l'amicizia su Facebook, però almeno 2 righe ve le dedico, ecco.
Va bene. Sì.
Quindi, detto questo, allora, in questa puntata chiaramente ci sono un bel po' di questioni. Innanzitutto 2, anzi 3 notizie implacabili. Però una delle quali veramente notevole. C'è Payback, perché
c'è,
sì,
Payback.
C'è stata la WWE in Italia, ma ricordiamoci che c'è stato Payback domenica.
Sì.
No, quindi abbiamo dedicato la diretta domenica sera. Ci abbiamo preso qualche pronostico sì e qualche pronostico no, ma si prendono e si danno, no? Un po' come quando giochi a calcetto con Pusheddu.
Sì,
non
sì,
non è che puoi fare un tunnel e farne 10. A volte capita, è così, come nella vita, anche Pusheddu insegna. E poi vi raccontiamo un po' la pazzia di Ricamino nella ultima puntata di Raw. Che si è impegnato in grande forma, Ricamino.
In grande forma, il nostro Ricamino.
Allora, iniziamo subito con la prima notizia che riguarda, questa diciamo è per entrare così giusto in clima, foto 2 punti, Sting è tornato, ecco le foto del suo ritorno sul ring davvero inusuale. Titolo da grande maestro, no? Che quindi tutti immagini che è successo, un ring inusuale, anche Sting ha fatto un filmino zozzo.
E c'ha
un letto a forma di ring, cioè io
bravo, certo.
Puoi pensare pure quello.
Un ring triangolale in pendenza.
Esatto. E invece il leggendario Sting è tornato a mostrarsi uno show di wrestling ed è andato dunque in Qatar, quindi
in Qatar.
Nella QPW, che immagino sia Qatar Pro Wrestling.
Qatar Pro Wrestling, immagino,
fantasia. E niente, quindi è intervenuto in un match favorendo Brian Cage. così, che probabilmente neanche lui sapeva di esistere, lo stesso Brian. Bene, quindi ha legittimato, vabbè, tanto Sting, giusto per arrotondare, evidentemente c'era da pagare l'ultima rata del mutuo di qualcosa. Cioè, oh.
Sì, penso di sì, penso che non ci sia andato per beneficenza. Così, giusto in Qatar, penso che si sia fatto l'ultima rata di mutuo. Ha detto, così sì, sono a posto.
Ecco,
fatto,
così posto. Sono a posto. Cioè, compro l'auto nuovo a mio figlio. Cioè, sai queste robe?
Sì, penso
così.
Di sì. Penso
che non puoi neanche
così.
Dire, beh, vado in Qatar, mi faccio un giro turistico con mia moglie.
No, certo che no.
Ti rompi le palle. Cioè, o comunque non ci sono attrazioni turistiche al di là dei soldi, credo, in Qatar.
Penso di no. Penso di no.
Che ci sono i rubinetti per strada che... distribuiscono soldi e niente, poi ci sono una serie di lottatori celebri, ma siamo un po' abituati, no, a vedere, che ne so, Booker T a far ste cagate,
sì,
o
abbastanza.
Carlito, Chris Masters, Rey Mysterio, siamo un po' mentalmente più abituati a vederli in contesti così un po' de merda, e quindi vabbè, salutiamo Sting che si è andato a godere questi ultimi in questi ultimi giorni, avrà preso non meno di $100,000, boh, così, ma non penso.
ma penso anch'io,
stando larghi. A proposito di migliaia di dollari, no, Claudio? Rivelate le cause dell'arresto di X-Pac.
Credo a proposito di stando larghi, perché stavamo parlando di X-Pac, ecco, poteva appunto, anche centrare una cosa del genere.
Ma il titolo della notizia non è come l'ho letto io, ecco l'interrogativo finale. Cioè, c'era la remota possibilità che tu aprissi la news e ci ha scritto: boh, no, non lo sappiamo. No, non sono state rivelate. Quindi,
chi lo sa?
Chi lo sa? Quindi, grande Vincenzo Sabatino che si sta. Che sta entrando anche lui in questa stable indiana, no? Praticamente diciamo c'è l'SWO, che sono i redattori sardi che minacciano anche fisicamente gli utenti, no? Come ho letto questa settimana il nuovo newsboarder David, che ha minacciato un utente di morte, credo, saluto. E c'è la stable indiana, quindi c'è The Great Calò e Vincenzo Sabatino, che mi è un po' un Bollywood Boys. Deve trovare ancora il suo compagno di vita, ecco. Quindi all'interrogativo, sì, comunque lo sappiamo, è stato arrestato X-Pac per la questione del, cioè era in aeroporto e c'era marijuana e metanfetamine, così $35,000 di cauzione e via andare.
Beh, vabbè, ma anche loro già lo sanno che X-Pac, cioè, e fagliela passare liscia.
Perché questa è la notizia: rivelate le cause dell'arresto di X-Pac. Però quella precedente, ovvero arrestato, c'era nel corpo della news il virgolettato famoso per essersi lacerato l'ano, una roba del genere. Cioè, ormai praticamente tutti ci citano il podcast apertamente. Insomma, anche The Great Calò ormai si firma. Nella vita reale The Great Calò si prende
sì, anche secondo me,
e quindi una bellezza. E questo, andiamo in scioltezza e passiamo alla notizia, quella più importante della settimana, ma mi entra, diciamo, tra le top dell'anno sicuramente, a mani basse.
Penso di sì.
Ci sono tante cose. Parliamo di Sunny, chiaramente. Sunny, virgolettato, 7 ore di sesso con un attuale wrestler WWE. Ecco la vera lista dei wrestler con cui sono stata. E quindi The Great Calò si è impegnato tantissimo e sono rimasto stupito che questa intervista non l'abbia divisa in 16 news. E invece no, ha avuto questa grande idea. Allora, intanto iniziamo.
Titolone a tiragonzi tutta la vita.
Allora, intanto iniziamo. Allora, con Seth Rollins non ha fatto nulla.
Niente.
E non solo, quindi ha detto che si è presentata in un evento della Ring of Honor e lo ha anche sminuito, chiaramente, per la mini minchia che
sì, esatto. Così.
Vabbè, quindi niente Seth Rollins. Poi Sabu, anche Sabu ha detto no. c'è questa voce, no, che avrebbe fatto sesso orale con lui per delle pasticche di droga, ma in realtà no.
No, in realtà no.
In realtà no. Quindi,
perché hanno un rapporto molto padre-figlio.
Ecco, così pare.
Così dice Sani.
C'è la probabile verità che siano delle minchiate, tra un anno leggeremo l'esatto opposto, ma questo fa parte un po' della vita. Nella lista, quindi, ufficiale che ha detto l'altro giorno, poi ripeto, chi vai tu a sapere, c'è Shawn Michaels, vabbè, Shawn Michaels, voglio dire, British Bulldog, che non può confermare, pover'uomo, Chris Masters, che lì a pillole droga, voi, chissà quanta roba prendeva per compensare gli effetti della droga del fisico, e Dolph Ziggler, va bene?
Sì.
Allora, chiaramente non entriamo troppo nei dettagli, anche perché fanno un po' schifo e quindi non le voglio, cioè, poi l'avrete eletti sicuramente, siete tutti dei così per informazione, no? Chiaramente,
certo,
no?
Certo. Okay.
E quindi Dolph Ziggler non si stanca mai, e quindi bene, si vede, c'è un bel fisico drogato Dolph. Poi sta curva, Claudio, vabbè, non entriamo troppo nei dettagli, che fa troppo schifo, e niente, ci sono stati mesi e mesi di SMS zozzi, capito?
Di SMS zozzi, sì.
Vedi, cioè non me lo immaginavo Dolph, capito? Parliamo del 2010, quindi 7 anni fa, capito?
Quindi, mi era implacabile, quindi, penso che lo sia ancora.
Mi immagino di sì, quindi... bene, 4-5 mesi così, e poi Chris Masters, vabbè, anche dettagli e tutto il resto, quindi beh, che meraviglia. Parliamo della stessa persona che è stata arrestata nel giro di 2 settimane per spaccio, droga e tutto il resto possibile, guida in stato di ebbrezza, cioè tutto quello che può fare Sunny lo ha fatto, credo.
Sì, quindi. Sì, ha collezionato reati che veramente neanche le figurine.
Ecco, quindi, niente, quindi una meraviglia. Chiaramente questa lista qua, ovvero Shawn Michaels, British Bulldog, Chris Masters e Dolph Ziggler, non ci credo che sia di questi 4 nomi neanche di fronte al giudice dell'inferno, guarda.
Che sia così breve.
Ecco,
dici.
Sì, ma mai nella vita. No. Quindi,
questa è una breve selezione.
Però, vabbè, prendiamo per buono quello che abbiamo letto. E allora passiamo a Payback, che è stato un pay-per-view che ci ha sorpreso in negativo oppure in positivo? In positivo per poco.
Insomma, certe cose in positivo, certe cose in negativo.
Ecco, la maggior parte però in
negativo.
Negativo, cioè, negativo c'era... perché allora, intanto per la cronaca... Secondo Danilo, il match più bello se la giocano i primi tre, che è tutto dire, cioè, che sostanzialmente sono match che abbiamo visto decine di volte. Allora, iniziamo dal primo con... Allora, qui una vera sorpresa, nel senso che la vittoria... Parliamo del titolo degli Stati Uniti, Chris Jericho contro Kevin Owens... Qui una vera sorpresa, nel senso che difficilmente si poteva pronosticare o pensare una vittoria di Chris Jericho del titolo degli Stati Uniti, successivo draft a SmackDown, o comunque, ok, Jericho andrà via, però insomma, diciamo, era più facile pensare a una riconferma di Kevin Owens, che già veniva presentato come la nuova faccia di Borgo Tre Case.
Esatto, con quel bellissimo Titantron con il faccione di Kevin Owens barbato, cioè di Kevin Pozzetto Owens.
Esatto.
Scusate. Sì, nessuno se l'immaginava. Hanno voluto fare questa vittoria di Jericho, portarla a SmackDown e fargli perdere il titolo il martedì dopo Payback. Jericho starà fermo anche in chiave Mark. Kevin Owens l'ha massacrato, starà fermo per stare in giro con i Fozzi. Ci sta, hanno voluto regalare una sorpresa al pay-per-view, una delle sorprese.
Ecco, diciamo che questo, proprio senza senza nessun dubbio, è stata una sorpresa proprio letteralmente fine a se stessa, nel senso che doveva creare l'effetto wow, l'effetto sorpresa per la sera, per la notte di Payback, e basta, poi... hanno già il fatto che lo hanno aggiustato nell'immediatezza delle 48 ore, cioè il prima possibile, è indicativo. Match che è durato dal cronometro di Danilo 17 minuti e 55 fottuti secondi. Sì. Danilo gli dà un 6,5 che probabilmente per il fatto che tendenzialmente, ti svelo sta roba, l'attenzione all'inizio è un po' più alta, quindi ci stai un po' più attento e sei un po' più generoso all'inizio.
Vabbè, è stato comunque un match buono, eh?
Sì, è stato un match buono, è stato un rematch di WrestleMania. Hanno ripetuto alcune cose che abbiamo visto del match di WrestleMania, come l'interruzione del conteggio con un dito.
Sì, sì,
che
sì,
credo che a questo punto bello. Diventerà una delle cose, dei trademark di Kevin Owens. Io spero.
Lo spero, perché, lo, sì. spero lo spero, perché è veramente una figata. Sì,
perché
sì,
è, un, è proprio un buttarla in caciara come stile di vita, e a noi piace
sì,
questa,
sì, sì, certo.
questa roba. E dai, da 6,5, un po' troppo.
Ma no, dai, no, un buon lottato. Poi. Forse a livello assoluto magari un po' generoso, ma per quanto riguarda Payback se li vale, secondo me se li vale.
Ecco, allora Kevin Owens che ha perso e ha riconquistato immediatamente il titolo degli Stati Uniti, anche perché questa faida con AJ Styles era già esplosa, quindi non
praticamente
l'effetto sorpresa, però allo stesso tempo già SmackDown non potevano tirarla troppo per le lunghe, cioè già una settimana in più con un backlash abbastanza alle porte diventava complicato. Backlash che hai visto, il poster boy sarà Nakamura.
Sì, sì, sarà Shinsuke.
Così l'artista conosciuto come Nakamura, perché Nakamura mi è un po' artista, no? Sai, il fantasista, il numero 10, no?
Sì, 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 sì. Quindi lo Zola di SmackDown.
Esatto, praticamente sì. E quindi Kevin Owens contro AJ Styles sarà sulla carta una delle faide migliori dell'anno.
Dovrebbe,
perché anche sulla parte di build up, promo e tutto il resto sono abbastanza bravini, quindi credo che possa venire qualcosa di fuori, qualcosa di interessante. Bisogna dire che in questa forma c'è un AJ Styles da face in WWE non è che brillasse in maniera eccezionale. Però forse bisogna anche considerare che il periodo in cui era face erano anche i suoi primi mesi in WWE, quindi
bravissimo,
un attimo
bravissimo.
Di adattamento glielo concediamo, quindi adesso è un po' si sente un attimo più tranquillo, ecco. Poi ricordiamo che AJ Styles è stato molto teso proprio anche nel lottato fino allo show di Malaga
poi lo scorso anno.
Poi, poi uscendo dal palazzetto di Malaga ha incontrato Giovanni, gli ha fatto un cenno di approvazione con la testa e allora da lì si è un po' tranquillizzato,
si è sbloccato.
Va bene, dai, ce la posso fare pure io.
Anche secondo me è andata così.
È andata sicuramente
così.
Mm,
sì, sì.
E quindi, vabbè, vediamo un attimo poi Kevin Owens e AJ Styles come proseguirà. E Chris Jericho probabilmente lo rivedremo, non so se per SummerSlam, ma non credo. SummerSlam non credo.
No, forse autunno.
I concerti sono il periodo...
Sì. Festival, concerti, adesso si inizia.
Sono in estate.
Sì, sì. Forse per Survivor Series, autunno, roba così.
Sì, diciamo che lui è un part-timer però abbastanza imprevedibile, nel senso non è il classico part-timer che, sai, torna per il periodo di WrestleMania, cioè solo per il periodo di WrestleMania o per la Royal Rumble. Torna un po' così a caso, quindi senza potrebbe tornare anche a maggio dell'anno prossimo, ecco, senza
sì.
Senza l'importante che ci abbia le mutande così tutto l'anno, perché sennò noi poi non lo riconosciamo.
Io mi perdo.
Non sappiamo
perdo,
in che anno siamo, insomma.
Certo.
E, bene, bel match, sì, mi è piaciuto fino a un certo punto, mi è piaciuto più WrestleMania per l'atmosfera. Perché sì, magari WrestleMania quest'anno non ha proprio brillato, sarà mancato il match dell'anno a WrestleMania, però l'atmosfera conta, dai, nel wrestling.
Aiuta molto, veramente tanto.
Guarda, mi confesso, ti faccio proprio un'apertura di cuore. Ho iniziato a vedere l'ultimo evento della New Japan Pro Wrestling.
Ok.
Va bene. C'era più entusiasmo alla cresima con alle messe qui vicino a casa mia, credo.
Ma hai perfettamente, anch'io lo stavo guardando, hai perfettamente ragione.
Poi bravi, per carità, Claudio.
Bravissimi, bravissimi. Però mi cadono le palle a terra. Cioè, li vedi là, super spot, hanno queste facce come se li stai prendendo a schiaffi senza mani. Cioè. Ecco. Perché? È un po' di esulta.
Quindi sì, bel match. Andiamo al prossimo, che è Austin Aries contro Neville, che è finito in squalifica. Vince Austin Aries, quindi mantiene il titolo. Match che come vi ho detto, insomma, come vi abbiamo raccontato, ho visto dal vivo anche a Roma. E ripeto quello che ho detto durante la diretta: dal vivo risultano molto più coinvolgenti e bravi rispetto alla televisione. Non so per quale motivo, ma io i cruiserweight in televisione, la categoria cruiserweight della WWE, proprio non faccio una fatica bestiale a seguirli.
Vabbè, questo è stato un buon incontro. Loro due sono.
Però, cioè, questo è oggettivamente un problema mio. Cioè, non voglio dire che i cruiserweight della WWE facciano schifo, non è questo che intendevo. Semplicemente faccio fatica io a seguirli, perché non lo so, mi sembrano troppo poco caratterizzati. E quindi.
Vabbè, Neville e Aries sono i migliori alla fine. Adesso sta un po' uscendo TJP, ma loro due sono i migliori anche come character. Poi l'incontro è stato bucato abbastanza col culo, perché farlo finire in squalifica con un Neville così dominante, cioè, non mi è piaciuto.
No, anche questo perché diciamo, la squalifica non mette un punto sulla faida, e vuol dire che ci sarà un rematch, cioè continuerà, ci sarà un ultimo match in pay per view. Cosa ci sarà? Extreme Rules.
Sì, penso che
spero che non abbiano la folle idea di dare una stipulazione extreme, passami sto termine, a loro allo special event, perché follia pura.
Potresti fare un ladder match e basta, proprio volendo, ma non credo, non serve ai Cruiserweight, a Aries e Neville non serve una stipulazione speciale, quindi.
Sì, ecco. Però non lo so, mi sembra cioè il ladder match, cos'era? C'era la statistica lo scorso anno, che in WWE in un anno l'abbiamo visto una volta, due volte, una cosa del genere. Quindi sono molto avidi su questa stipulazione, e non penso che se la giochino così per i cruiserweight. Poi magari sbagliamo, ecco, e potrebbe essere anche un'idea, una soluzione interessante, però. Diciamo che tendono a mettere l'attenzione del ladder match o a TLC volendo qualcosa, ma soprattutto a Money in the Bank.
Sì, ma poi c'è Money in the Bank adesso praticamente, cioè dopo Extreme Rules hai Money in the Bank di SmackDown, quindi forse se lo tengono. Ma poi ripeto, non ne hanno bisogno i cruiserweight.
Sinceramente non lo vedo così prioritario. E, bene, comunque Neville funziona da campione, cioè si vede proprio che c'è un netto distacco tra loro due e tutto il resto.
Sì.
E questo è un grosso problema. Cosa che nella categoria femminile hanno tentato riuscendoci, no? Prendendo per esempio un Alexa Bliss. Che parliamoci chiaro, Alexa Bliss l'anno scorso, se pensiamo a 12 mesi fa, era una signora nessuno. Ora togli NXT, togli i disadattati che conoscono tutto e tutti, però diciamo come personaggio mainstream era nessuno. Nel giro di 12 mesi l'hanno mandata over come se non ci fosse un domani, quindi.
Grande costruzione. Donne
con questi cruiserweight adesso non c'è, però mai come in questo momento c'è la grande occasione per fare questo, perché tu la costruzione dei nomi sconosciuti la puoi fare, te la puoi permettere solo se c'hai i main eventer che ti reggono lo show. Quindi sì, sì. La puoi fare o non la puoi fare, cioè tu prendi, che ne so, gli ultimi, il decennio di John Cena. Il decennio di John Cena è stato accademico per come non costruire i main eventer.
Certo.
Perché andavano tutti contro John Cena e John Cena li
asfaltava.
Adesso invece, cioè negli ultimi anni, si sono dati un attimo una regolata. Là c'hai Seth Minchia Rollins, Roman Reigns, Braun Strowman. Prendi Braun Strowman,
Strowman.
Capolavoro assoluto. Un omone che affeccia un prosciutto di Parma che si scioglie in bocca. E vabbè, e quindi Cruiserweight, grande occasione. Adesso c'hanno questi due che possono occupare quindi la parte del alta, quindi fare i match in pay per view, essere diciamo la faida principale, però lavorate sugli altri se vogliono.
Io non lo giudicherei il problema, un progetto fallito i Cruiserweight.
No, non è questo. Il problema è che, come sappiamo, i Cruiserweight, quelli veramente bravi, vogliono un sacco di soldi. La WWE sui Cruiserweight non è che ci voglia investire più di tanto,
Ma i nomi ce li hai, perché i nomi ce li hai per far bene. C'hai Brian Kendrick, hai TJP, hai Noam Dar, Cedric Alexander, cioè, però li devi costruire. Adesso secondo me con TJ Perkins questo sorta di rapporto tra lui e Neville, secondo me ci può uscire qualcosa di buono. Per cui Neville si potrebbe separare dal titolo in favore di Austin Aries e fare una rivalità con TJ Perkins. Possono quindi già creare una seconda storyline non legata al titolo principale. Cioè, ci stanno lavorando. Io non darei 205 live i Cruiserweight come ho letto anche in queste settimane in alcuni editoriali, in alcuni commenti, come già finiti.
Guarda, quando devi argomentare qualcosa in ambito wrestling, soprattutto nei commenti dei tuoi editoriali, devi sempre esordire con Giovanni mi ha detto che, e poi inizi a scrivere.
Va bene, infatti sto pensando di fare così.
Lo diamo un po' come consiglio nella vita, no? C'è qualcuno su Discus che vi risponde un po' male. Vedi, Giovanni mi ha detto che devi andare a fanculo, cioè, capito? Te la puoi giocare come meglio
subito.
Credi, quindi.
Certo.
Bene, allora andiamo avanti con titoli di coppia, ovvero gli Hardy Boys contro Sheamus e Cesaro. Sheamus e Cesaro che hanno tornato heel.
Sì.
Però a Roma hanno combattuto da face.
Vabbè,
tanto è un live event, cioè, dai per scontato che la gente veda gli show degli ultimi 12 mesi, insomma, va bene così.
Che te frega.
Però comunque match che hanno vinto gli Hardy Boys.
Sì.
E sinceramente ora Giovanni aveva un po' forzato sto pronostico.
Però, Giovanni, uno se lo tiene,
uno
da
se lo tiene. Però uno sinceramente tiene, diciamo, hanno debuttato a WrestleMania, neanche un mese di regno titolato è sinceramente un po' pochino per gente che ti vende parecchio merchandising. Cioè, voglio dire, se tu hai avuto l'idea, mettiamo sotto contratto Matt Hardy, Jeff Hardy e gli facciamo debuttare come coppia, non è che dopo 20 giorni cambi idea, sennò ti droghi, ecco.
Sì, è che l'idea non era sbagliata, ma c'è talmente tanta carne al fuoco a livello di competizione singola, e invece è così povera la categoria tag team, che invece va benissimo così. Tra l'altro, secondo me, match migliore della serata,
ecco.
Con il ponte partito di Jeff Hardy, con Jeff che sbaglia angolo in maniera preoccupante. No, comunque un buon match, veramente.
Ecco, bene, sai, su sti due anche che... su queste coppie, sai, avendole viste un po' dal vivo, c'ho un po', ecco, Cesaro e Sheamus, come ho detto, molto bravi. Gli Hardy, Jeff strafatto e Matt invece motivatissimo, però vabbè, bel match. Sì, insomma, la categoria di Raw dal titolo perso dei New Day al debutto degli Hardy ha avuto un periodo abbastanza potenzialmente positivo, ma che in realtà è stato molto anonimo, perché Sheamus e Cesaro poi di fatto non hanno secondo me bravissimi come lottatori, però mancano totalmente del carisma dei campioni.
Perfettamente d'accordo. e da face poi funzionano ancora peggio.
Appunto, diciamo che la categoria di Raw si può, diciamo che ha voltato pagina da WrestleMania in poi, e per ora tiene. Poi all'improvviso ci romperemo i coglioni, ma questo va un po' con tutto nella vita, quindi.
Sì, è ciclico. Sì.
E bene, bel match, 12 minuti e 45 fottuti secondi, come ci ricorda Danilo, e passiamo al titolo delle donne. Cambio di titolo qui.
Vabbè. Cambio di titolo?
Cambio di titolo, un po' inaspettato, però grandissima mossa, secondo me ci sta la grande.
Tu mi hai preso per il culo, io ho detto Alexa Bliss e ci ho beccato.
Vabbè, questo
ci tenevo a dirlo. Quindi
praticamente nel pantheon dei tuoi eroi, dei tuoi eroi, c'è Alexa Bliss e Mojo.
Mojo, Zack Ryder, Alexa Bliss. Mi pronunci sia stronzo che ho beccato.
Quindi c'hai il poster in camera di questi tre. Ora Alexa Bliss ci sta, gli altri due no, però.
Gli altri due no.
Allora, cambio di titolo che nell'immediatezza di WrestleMania, cioè come evento subito immediatamente dopo WrestleMania, non era facile prevedere, o comunque dare il titolo a Alexa Bliss appena draftata, con un passato sì molto positivo a SmackDown, perché aveva vinto il titolo un paio di volte, giusto?
Sì.
Si era presentata a WrestleMania come campionessa, quindi diciamo la WWE già la considera una main eventer delle donne.
Sì.
Però sinceramente su Bayley avevo l'impressione, che ci puntino tantissimo, moltissimo. Chiaramente, come tutte le regole del wrestling insegnano, una grande lottatrice viene lottatore viene costruito e passa alla storia non tanto perché è bravo di per sé, ma per gli avversari che ha. E quindi questa idea di mettere Alexa Bliss, che proprio come gimmick è totalmente l'esatto opposto di Bayley, è fantastico, cioè ci sta come cosa. Allora, Bayley è molto colorata per le bambine e tutto il resto, Alexa Bliss è tutto l'opposto, e quindi come cosa ci sta, ecco.
Sì, ci sta, ma poi Bayley può avere Sasha come rivale, quindi puoi fare questa rivalità tra amiche che non ha bisogno del titolo in palio. Alexa Bliss può far girare una faida intorno al titolo e hai Mickey James, cioè ti sei già aperto due possibili strade. Il rematch ci sarà, hai fatto ottenere una grande reazione del pubblico per Alexa Bliss, perché comunque ha vinto un titolo a casa di Bayley, e poi secondo me è stato più che giusto.
È stata la prima lottatrice ad avere il record di aver detenuto i due titoli di Raw e di SmackDown
prima di Charlotte Flair. Sì.
Quindi voglio dire, comunque la credibilità ce l'aveva prima di questo match per diventare campionessa. Ecco, non è una presa al debutto da NXT e buttata campionessa.
No.
Ecco, allora, assolutamente quello, in quel caso lo puoi fare solo con Asuka, ma questo è un altro discorso. No. L'idea di costruire questa faida, che secondo me non sarà solo nel prossimo pay per view, ma diciamo sarà un po' per tutto l'anno, andrà un po' a rincorrersi queste due, anche perché di alto profilo Raw non ce le ha. Chi c'ha? Nia Jax, Emma, insomma poca roba.
Sì, poca roba. Tu le vorresti tipo Sasha e Charlotte l'anno scorso, praticamente una cosa così, cioè tutto l'anno, rivali completamente diverse.
Sì. Ora, diciamo che probabilmente quest'anno non rivedremo quello che hanno fatto l'anno scorso, proprio per una questione di non puoi fare le stesse cose identiche di anno in anno, ma... ecco, secondo me è proprio tentare di avere due lottatrici il più complementari possibili, proprio dalla gimmick allo stile di lotta, e quindi queste due potrebbero funzionare. Usiamo ancora il condizionale, perché io sinceramente su Alexa Bliss ho ancora qualche piccolo dubbio come lottatrice.
Deve migliorare molto sui fondamentali sul ring.
Non è a livello di Charlotte, non è a livello di Sasha Banks, non è a livello di Bayley.
No, non ancora. Però è migliorata tanto. Nel giro di un anno è migliorata tantissimo. Veramente, veramente tanto in tutti gli aspetti del wrestling.
Però è, diciamo, la migliore carta possibile, ripeto, escludendo Asuka. Perché poi Asuka, quando debutterà quest'anno, sarà una forza della natura in tutti i sensi, cioè
sì. Ecco, debutta e vince il titolo, per
debutta e vince il titolo e se lo tiene per mesi volendo, sì. Quindi a quel punto romperà tutti gli equilibri, no? E quindi se Asuka debutta a Raw come heel, allora a quel punto saluti a Nia Jax, Alexa Bliss, cioè comunque vengono messe un attimo da parte,
certo.
Perché certo. Bayley Asuka lo rivedremo sicuro quest'anno nel main roster, questo è matematico.
Penso di sì.
Poi
sì.
Arriviamo al punto dei wrestling proprio, che guarda, trasudavo wrestling a vedere un trattore in retromarcia.
Mamma mia.
Allora abbiamo visto trattori in retromarcia, va bene? Poi abbiamo visto Frighi nei wrestling, che mi vanno a schienare il campione che mi ha ricordato un po' la DDT, no? Sai, vedere i giapponesi, gatti, Frighi e tutto il resto.
Esatto.
Frigo, che perché chiaramente il plurale di frigo è Frighi,
certo.
Nei wrestling è così, e Frigo, ma... che tra l'altro si erano preparati, cioè l'avevano ben insozzato, e poi scritto Follow the Buzzer.
Certo, chi non ha un frigo a casa, cioè quando tu vai a comprare un frigo, questo anche tu, ti cercate bene, c'è scritto Follow the Buzzer, se no non compratelo, perché se vi entra un ladro in casa e lo volete, non lo so, così schienare con un frigo, con gli altri
va automatico,
va così, tu lo tocchi, cade e passa il ladro.
Esatto, sconfitto. Poi abbiamo visto che c'erano delle pareti bucate, quindi all'improvviso tu dai pugni a caso. E secondo me questo è ideale per i gatti. Hai visto i gatti che ti fanno gli attacchi a sorpresa, no? Sì. Il gatto mi si gasa in questa casa.
Mattarelli di Sorallella.
Mattarelli nel wrestling, le bambole.
Padelle. Sì.
Bambole e padelle. Diciamo che è stato tutto molto, molto, molto emozionante, quindi...
Ci hanno omaggiato, secondo me c'erano troppi riferimenti al podcast in un solo match, quindi, improbabile.
Va bene, quindi House of Horrors, quindi non si sapeva bene cosa aspettarci, hanno tirato fuori sta cagata. Danilo l'ha un po' paragonato al Final Deletion di Impact.
Ma gestito col culo.
Ecco. Vabbè, non è che anche l'altro fosse sto capolavoro della vita, però.
Almeno,
cioè, diciamo, allora, parliamo oggettivamente. Se tu fai vedere l'House of Horrors match e il Final Deletion a qualcuno che non segue il wrestling, comunque pensa che tu sia stupido.
Sì, è quello,
quindi,
sì.
Quindi, quindi è il fan di wrestling che in noi che spacca il capello in quattro. Sono due puttanate magistrali, cioè forse anche il wrestling stesso, ma questo è un altro discorso. Quindi siamo lì, ecco, come
però cioè... ti faccio un esempio cinematografico, sì. Ci sono film demenziali fatti benissimo, ok, e film demenziali fatti da merda, cioè
però
entrambi
film
se dici...
demenziali solo.
Sì, esatto, ecco. Sempre film demenziali solo, se dici che li guardi magari ti prendono per un coglione, però cioè, c'è il modo di fare bene le cose anche in queste cose un po' trash, e un modo di farle da schifo. Questo è l'esempio di come non farle proprio.
Cosa che a noi non capita mai. Noi guardo il wrestling, coglione, questo è chiaro, è matematico. Certo. Quindi...
questo disadattato, certo. Coglione,
ecco.
Anche.
Poi se ascolti addirittura un podcast di wrestling, allora ciao proprio, veramente salutiamo tutti gli ascoltatori con affetto, soprattutto gli ex calciatori che giocavano in Serie A negli anni 90, che so che sono tanti e ci ascoltano.
Certo.
Quindi, soprattutto quelli dell'Ancona del 93-94, così, in particolar modo, che so che hanno un fan club particolare.
Sì.
E, allora, match che è stato quindi per la prima parte lottato nella casa degli orrori. Abbiamo detto sto trattore in retromarcia che ancora non si sa come funziona. Saranno tipo, saranno tipo le pietre quelle che si muovono nella Valle della Morte.
Probabile, ma così in retromarcia mistero. Secondo me è già nella Salerno Reggio Calabria adesso. Cioè, se vedete un trattore in retromarcia vicino a casa, è quello di Bray Wyatt.
O è caduto nel mare, insomma, oppure
sì, non lo so.
E quindi niente, io poi per dire, avessi visto un trattore in retromarcia sarei tentato di salire per mettere almeno il freno a mano, metterlo in folle. Invece Randy Orton lo accetti come fosse una cosa normalissima. Vedi, trattore in retromarcia, va bene, ok.
E naturalmente arrivi in limousine senza maglietta.
I jeans da wrestling.
Con i jeans da wrestling.
Guarda, secondo me, mi immagino il Randy Orton che ha mandato un messaggio su Telegram, così giusto facciamo pubblicità al gruppo, sì. a Ricamino, dicendo, ma tu dove li compri i jeans da wrestling? Perché le vorrei però neri, perché sono neri, più adatti al mio personaggio, poi... La polvere nella casa degli orrori così risalta di più e sembro più figo.
Certo, sì.
Immagino una roba del genere. E poi soprattutto dalla casa degli orrori alla limousine Bray Wyatt è uscito ma c'aveva ancora il fiatone.
Sì,
quindi
c'aveva il fiatone. Era stanco.
Ancora non si era ben ripreso. Neanche un fumatore sarà Bray Wyatt,
ma non lo so, veramente, o era dietro l'angolo, per cui veramente poteva anche andarci a piedi all'arena oppure non si spiega.
E poi la seconda parte nell'arena, chiaramente Bray Wyatt lotta de merda come da sua tradizione, perché sia mai che faccia un bel match,
ma quando mai
scherziamo.
Si rovina la reputazione così per fare un buon match, no?
E poi c'è stato Jinder che ha attaccato Randy Orton, quindi l'hanno buttata in caciara così, quindi fai da match insensato sostanzialmente, perché a Bray Wyatt serve una vittoria per squalifica o comunque con interferenza così, fino a un certo punto. Randy Orton ha perso tempo e quindi match così, attrazione, cioè volevamo fare questa l'attrazione speciale, ok, che non era proprio il main event, ma però era una cosa che un po' ti incuriosiva, perché
strana,
perché tu dai, sinceramente, quando hai visto il trattore in retro, cioè il ritorno sul trattore in retromarcia, cioè, che è il simbolo del wrestling proprio, cioè, sinceramente, quando hai visto il trattore in retromarcia hai detto vabbè, da adesso in poi mi aspetto di tutto.
Ma certo,
ecco,
ma
quindi, certo. Quindi vabbè, il mattarello e tutto il resto, va bene. Quindi...
E anche la paura fintissima negli occhi di Randy Orton, cioè proprio bellissima cosa,
sì,
bellissima cosa.
Sì, quindi tutto ciò è molto bello. Seth Rollins contro Samoa Villaggio,
sì,
che è stato un bel match, perché poi tra l'altro è durato 15 minuti e 55 fottuti secondi, ma che è finito un po' a merda. Sembra che siano scivolati o che boccheggiava Samoa Villaggio come una foca spiaggiata.
Sì, non mi è piaciuto tanto. Non mi ha lasciato un buon ricordo questo incontro. Possono fare di più.
Ecco.
Poi era difficile, dopo, come ha detto anche Danilo, era difficile tirare, non lo so. Va a fare un buon match anche a livello di sensazioni, di pubblico, di coinvolgimento dopo quella enorme cagata della casa degli orrori, quindi magari anche per quello che non mi è rimasto particolarmente impresso. Possono fare di più tutti e due, un po' il freno a mano tirato,
sì, speriamo che sia, come dire, il primo match della faida, e quindi non si sono impegnati tantissimo, e magari alla prossima occasione possono fare qualcosa di meglio. Ecco, diciamo che solitamente in linea di massima nelle faide che sono nelle faide moderne, che sono sostanzialmente su tre pay per view, il secondo è quello che detta il livello della faida stessa. Cioè, se sbagliano anche il secondo vuol dire che Samoa Villaggio si sta appassionando un po' troppo ai bucatini.
Sì.
perché,
sì.
Perché magari, cioè, perché magari Samoa Villaggio potrebbe essere più funzionale a NXT e invece nel main roster rimane un po' così stranito.
Non lo capisco ancora Samoa Villaggio. E lì si guarda attorno, hai ragione tu, stranito è il termine giusto. Forse è anche capitato in un momento sbagliato, perché Samoa Joe poteva essere quel, non dico Monseril, però quell'il dominante, quella casella di il dominante che un po' mi è occupata da Strowman adesso. Sono diversi, però...
Sono diversi anche proprio per la presenza fisica, perché,
sì.
Perché Strowman è alto e drogato. Joe, sì. Samoa Villaggio invece è basso, panzone forzuto e amante dei bucatini alla samoana.
Sì, quindi, bravo. Sì.
Quindi sono diversi. Secondo me Samoa Joe non, in WWE non, già è tanto che sia arrivato al main roster. Sinceramente, io non ho grosse aspettative di vederlo campione, dominante, tutto il resto, come magari è stato in parte nella sua carriera in TNA e tutto il resto. Per me è già tanto se Samoa Joe nel main roster, e quindi grosse soddisfazioni penso non se le prenderà, ecco.
Come tu avevi detto all'inizio su Samoa Joe, se gli vogliono dare il personaggio che chiude i match con le sottomissioni, lo vogliono far diventare una macchina da sottomissione samoana come era in TNA, possono fare una buona cosa. Infatti spero che il prossimo incontro sarà un submission match, ci starebbe tutto. Cioè devi darle una caratterizzazione a Samoa Joe, poi il pubblico WWE medio lo vede lì con la panza che suda, cioè...
è chiaro, no? con l'asciugamano rubato in albergo, insomma.
Esatto, no, cioè, il primo a primo acchito è così magari la sensazione che può dare. Per noi no, per noi che lo conosciamo e l'abbiamo amato in TNA, perché viene
amato,
proprio da quella TNA.
Amato ma non troppo, ecco.
Amato ma non troppo, ecco. Ma non troppo. È così, noi abbiamo un bellissimo ricordo di Samoa Joe, è quello. Ma non è detto che ce l'abbia adesso il pubblico del main roster.
Oh, magari semplicemente Samoa Joe, cioè, come ci sono i lottatori che invecchiano all'improvviso. Cioè, entri dalla domenica del pay per view al lunedì a Raw, che tu le vedi sono invecchiati all'improvviso e fanno cagare immensamente, può essere capitato anche a lui, quindi non ce ne stiamo rendendo conto, quindi però vediamo dai. Il risultato chiaramente doveva favorire Seth Rollins, perché la vittoria a WrestleMania contro Triple H non poteva essere dispersa subito, e quindi era chiaro. Allora, il main event, Braun Strowman contro Roman Reigns, che è stato è stato piacevole.
Cioè,
piacevole nel senso che è stato, come lo hanno definito i commentatori americani, molto fisico, no? E quindi trasmettevano quella fisicità, no? nel match, nonostante i due come lottatori sono sostanzialmente facciano abbastanza schifo, però c'hanno sta chimica, cioè questi due funzionano, e quindi
assolutamente
quindi bene. In questa maniera vince Braun Strowman con un Roman Reigns che si presenta fasciato,
sì.
e quindi chiaramente è stato beccato il pronostico da Giovanni. Io ero preparato al peggio, ti dico la sincera verità, però in un'ottica di faida che non termina a payback, è ovvio, cioè ci sta, è sensato,
no,
come risultato, e quindi però che ora da qua in poi Roman Reigns secondo me mi prende il sopravvento alla grande, ecco.
Ma alla grande, sì, quindi, ma alla grande. Assolutamente.
Cioè, per dire, già nel live event di Roma non era più fasciato.
È già guarito.
Quindi nel giro di quanto? Di 48 ore viaggio in aereo compreso, è guarito da tutti gli infortuni. E quindi, che sei la magia del wrestling, no?
Ho risvegliato il settimo senso.
Sì,
oppure
insomma,
sì.
Insomma, è la magia del wrestling. E niente, quindi vince Braun Strowman, ci sta come risultato. Bel match.
Col
pubblico abbastanza a favore di Braun, no? Perché sono i cori di ringraziamento. Ancora la storia di Undertaker un po' brucia, ma tanto il fan di wrestling c'ha la memoria corta, quindi secondo me già non si ricordano il fatto che io abbia detto Undertaker 5 secondi fa, quindi figurati.
No, ma assolutamente, tra un mese ci siamo già dimenticati che Roman Reigns ha battuto Undertaker
e quindi fai da che è funzionale. Chiaramente sto pay per view è stato sostanzialmente un po' una merda per il fatto che è mancato il match di altissimo profilo, e qui Seth Rollins secondo me non sta dando quello che dovrebbe dare.
Sì,
io non mi tolgo dalla testa quest'idea. Seth Rollins
anch'io.
Deve essere, e la WWE vorrebbe che diventasse l'uomo, quello che porta qualità, no?
Sì.
Però non ti voglio dire lo Shawn Michaels,
no, ma anch'io penso
a Shawn
Michaels,
per carità. Non tocchiamo quelli bravi veramente, però quello che tu sai che quando c'è lui vedi un bel match.
Sì, lo show stealer.
E secondo me questo ruolo non riesce a trovarcisi bene da face. Cioè, per assurdo lottava meglio da heel, e l'heel per definizione c'ha un parco mosse un po' più ristretto e meno spettacolare rispetto al face che in questa maniera. Secondo me Seth qui manca, quindi non so che piani abbiano con Finn Balor, però,
non lo so.
Però secondo me se si accorgono che Seth non porta questo, tenteranno con Finn Balor di renderlo l'uomo che porta la qualità agli show, perché altrimenti un pay per view in questo modo è cioè è insostenibile, non si possono permettere di fare una roba di questo tipo.
Secondo me sì, se la tentano con Finn Balor. Anche a Raw l'abbiamo visto, è quello che alla fine ha tenuto più botta, ha fatto degli spot abbastanza particolari. Secondo me se la tentano con Balor. Rollins
soprattutto, perché se ti vai a leggere due o tre nomi di SmackDown, c'è AJ Styles, Kevin Owens, Nakamura,
ma anche Ziggler.
A parte la sua strana curvatura, però non stiamo,
sì, esatto,
a dettagliare, ecco, quindi.
Poi Seth, questa sarà un po' una minchiata forse, ma Seth ha un modo di vendere le mosse che mi sembra un po' troppo esagerato. Anche nel Fatal 4-Way di Raw sembra che ad ogni colpo che prenda stia per morire. Esatto. E poi sembra che sia sempre per infortunare. E questo ginocchio che se lo porta dietro ormai da sempre, basta. Cioè,
allora,
anche un po' meno.
Allora, il ginocchio, ecco. Claudio, così per al live event di Roma stava benissimo. Quindi,
ok, vedi.
Secondo me tutti i wrestler infortunati dovrebbero fare un viaggio intercontinentale e rinascono fisicamente. Quindi a Payback c'aveva male al ginocchio, Roma stava da Dio, proprio, quindi come se nulla fosse. E vabbè, no, dicevo SmackDown, vabbè, grande ricamino, l'abbiamo detto
grande,
quindi
ha fatto la puntata, punto.
Sì.
Dall'inizio alla fine
ha fatto la telefonata a Kurt Angle, quella finta, no, sai,
la finta, sì.
Fantozzi e lei ha riattaccato subito, quindi
subito
in maniera implacabile. E SmackDown non l'ho visto, poi tra le altre cose perché poi mercoledì ero a Roma, quindi me lo sono perso e in questi giorni non l'ho recuperato.
Ma no, non è successo granché, c'è stato il match appunto di Kevin Owens e Chris Jericho, si è fatto delle foto col titolo WWE e poi Shane McMahon gliel'ha strappato via.
Nakamura?
Nakamura non si è visto.
La pazzia non è che deve stare.
Nakamura non si è visto. C'è Dolph che si è lamentato nel backstage che Shinsuke sarebbe stato nel poster. E Shane gli ha detto Suka. Cioè, tu sei Dolph Ziggler e lui è Shinsuke Nakamura. Va a cagare.
Nakamura soprattutto non ha strane curvature. Almeno Sammy non ci ha riportato nulla di tutto ciò.
Aspettiamo.
Bene, allora, detto questo, direi che questa puntata del podcast del wrestling si può concludere qua. E quindi Claudio, ci viene in mente qualcos'altro?
Niente. No. Soltanto aspettiamo il continuo della lista di Sani.
ecco, sì, reale stavolta, reale, magari reale, sarebbe sì, sì. Cosa buona e giusta, e ci sentiamo per la diretta infrasettimanale, comunicheremo quando, dove e perché, come sempre lunedì alle 20, quindi buona domenica, perché Claudio, andiamo di domenica, sì, pubblicati, anche se è sabato in questo momento, quindi,
sì, in questo momento è sabato. Sì.
Quindi non so se nella notte il Cagliari ha annunciato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, non lo possiamo sapere.
No, non lo possiamo sapere.
Però, però saremmo felici.
Lo leggete nel fatto che facciamo esplodere praticamente Cagliari dalla gioia. Ecco. Quindi, tranquilli.
Bene, detto questo, un saluto a tutti. Claudio invita a cliccare su Telegram e a fare le donazioni.
Sì, donate. Andate sul gruppo Telegram, sul canale Telegram. Siamo in tanti, ma siamo tranquilli. Vi divertite tanto. Ci sono tante GIF. È bello, è veramente bello.
Vabbè, siamo tanti, la maggior parte rincoglioniti. Quindi,
sì,
nel senso, sì. E noi siamo i re di tutto ciò. Quindi, detto questo, è bene essere precisi. Un saluto da parte mia, Luca Grandi. E come al solito, implacabilmente, senza mani, se sapete leggere, leggete Zona Wrestling.
Io non ci sono stato, no?